Ciao, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Stai per ascoltare un episodio di Liberi da Casa, la mia rubrica su Libri Oltre in cui parlo di libera professione. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sui canali YouTube di Liberi Oltre le Illusioni.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Ciao a tutti, stiamo facendo questo esperimento di nuova rubrica su Libri Oltre. È una rubrica che vuole raccontare il mondo della libera professione. Lo facciamo insieme ad alcuni ospiti, faranno una serie di interviste appunto condurrò durante la rubrica. Per la prima puntata, anzi, prima vi ricordo, importante, di andare sul sito liberioltrelillusioni.it, da cui potete iscrivervi all'associazione e trovare tutti gli altri nostri contenuti. Per questa puntata ho pensato di chiamare un ospite che probabilmente alcuni di voi già conosceranno, già hanno avviso su Libri Oltre, che è Leonardo Accardi, 22 anni, si occupa come freelance, quindi libero professionista, di social media managing. Oltre a questo scrive su due giornali online, AlterThink e L'Occidentale. Ciao Leonardo, benvenuto.
Ciao Marco, grazie per l'invito.
È un piacere, dove ti trovi?
Io sono a Roma. Veni a Roma per fare l'università, poi come qualcuno sa il percorso è stato abortito, adesso frequento un ITS, per chi non lo sapesse, anche se su Libri Oltre ne avete parlato a lungo. Gli ITS sono degli istituti di formazione post-diploma professionalizzanti, quindi sono dei percorsi divisi al 60% su preparazione teorica e 40% tirocini. Io sono nell'ambito del digital marketing, che già seguivo da prima di frequentare l'ITS. È stato, diciamo, uno sbocco naturale. Questo è il mio minimo background.
E a prescindere dal tuo lavoro, di cui ovviamente adesso parleremo, raccontaci un po' di te, cosa fai, cosa ti piace, chi è Leonardo, che persona è Leonardo?
Una brutta persona, molto piccola.
No, non è vero. smentisco.
Lo dicono in molti, non significa che sia vero, però che lo dicano in molti è rilevante. Io ho 22 anni, quasi 23. Appunto vivo a Roma, sono appassionato di basket da una vita, ho iniziato a giocare che avevo 7 anni, ho giocato più o meno per 12-13 in realtà, e poi va bene, se consideriamo anche l'anno del Covid che ho un po' tranciato a metà la stagione, io alleno, sono un istruttore di mini basket, attività che ormai faccio da quando ho 19 anni, e ho allenato anche le giovanili in passato e il prossimo anno ricomincerò in parte a farlo. Quindi questa è una cosa che mi gasa parecchio. E niente, sono un nerd della politica come quasi tutti quelli che seguono Libri Oltre. Quindi se volete conoscere tutti gli spostamenti dei mini partiti di centro, di estrema destra, di estrema sinistra, sapete dove andare.
Seguitelo su Twitter e sui social. Parlaci del tuo lavoro adesso. Sei un libero professionista, dicevamo, e ti occupi di social media management. Parlaci di questa attività.
Guarda, io ti faccio un piccolo passo indietro e dico come sono arrivato a questa attività, che è praticamente per sbaglio. Io sono arrivato a Roma quando avevo 19 anni. Uno dei primi giorni che ero qua, prima che cominciassero le lezioni, non avevo nulla da fare, vado a una conferenza sulla sanità del Lazio, a cui era presente un politico che ai tempi seguivo molto. Arrivo lì e trovo un signore che mi dice: ah, tu sei Leonardo Accardi. Io lo guardo e mi dico: tu chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Quali stregonerie hai usato? Ebbene, lui era un social media manager che lavorava con questo politico e mi ha detto: ho visto che sei molto attivo, se ti va puoi darci una mano. Io sono entrato così in punta di piedi, più per dare un'occhiata che per altro. Poi poco alla volta ho fatto vedere che qualcosa sapevo fare, qualcosa mi piaceva fare, e poi abbiamo iniziato a fare un po' di progetti. Quindi il mio lavoro per la prima fase, che possiamo dire è durata fino al 2000, fino all'estate della pandemia, fino a settembre 2020, forse anche un po' dopo, dai gennaio 2021, è stato legato alla comunicazione politica, quindi social per la comunicazione politica. Dopodiché vari casini e poi arrivando all'ITS sto prendendo un approccio anche un po' più per il privato e quindi non soltanto a livello istituzionale. Quindi oltre al giornale, ai giornali di cui hai parlato prima, giustamente, mi occupo dei social e anche del copywriting per dei siti. Al momento per un parrucchiere, per due associazioni sportive, una di scherma e una di pallacanestro. Poi avrò altri ingressi, diciamo, in autunno, ma ho deciso di non prendere tutto insieme perché per chi non sapesse come funziona il percorso ITS, alla fine del primo anno c'è il primo slot di tirocinio, che sono 300 ore, e si può scegliere di fare il tirocinio presso un libero professionista, presso un'azienda, presso enti istituzionali. Io ho scelto di farlo con il capo di cui vi ho parlato prima, che è un libero professionista, però allo stesso tempo ho deciso di non prendere troppe cose insieme perché, come forse salterà fuori più tardi, la gestione del tempo è una cosa non banale per i liberi professionisti. Quindi sì, questo è quello di cui mi occupo.
Ne parleremo assolutamente. Tu sei un freelance per scelta, appunto, come dire, un precario per scelta, volendo fare una battuta. Cosa ti attira della libera professione rispetto a un'attività, un lavoro da dipendente?
Ma allora, diciamo che come tutti i liberali, io ho una forte attrazione per tutto ciò che mi può rendere un pochino più libero. E la libera professione mi permette banalmente di gestire il mio tempo come ritengo più opportuno. Cioè io posso costruirmi un portafoglio di clienti che mi garantisca il tempo di allenare i bambini nel pomeriggio o la sera tre volte alla settimana, che per la mia salute mentale è una cosa fondamentale.
Certo.
Posso organizzarmi in modo da poter gestire una relazione a distanza che ho, perché il mio ragazzo abita in Toscana, senza avere problemi di assenza al lavoro, perché io so che una volta che ho il mio PC, prendo il PC, arrivo là e lavoro da là, per esempio. Poi c'è anche una questione proprio di prospettiva futura. Se io so di poter lavorare da ovunque, non sono vincolato al posto in cui vivo. E aver iniziato a fare questa professione a Roma non è casuale, perché è una città invidibile. Quindi nell'ottica, prima o poi, di andare da un'altra parte, sai, se sei un lavoratore dipendente di un'azienda che non fa smart working al 90%, può essere un problema spostarsi da una città all'altra. Invece io così posso dire, guarda, il giorno che voglio andare a vivere con il mio ragazzo, se si toccherà, posso andare in Toscana, il giorno che voglio andare a vivere a Trieste, che è il sogno della mia vita, prendo, vado a Trieste e continuo a fare lo stesso lavoro di prima. Quindi diciamo che è la libertà, la molla. Poi ci sono un sacco di casini di altro genere.
Tipo? Parlacene.
È tipo che nella prima fase, prima di aprire la partita IVA, io non posso fare contratti. Quindi io ho degli accordi verbali con le persone a cui faccio dei servizi, però non sempre i pagamenti, per esempio, sono puntuali, o non sempre i pagamenti sono come ci si aspettava, e quindi c'è un continuo, diciamo, c'è un'abilità dialettica, sì, da portare avanti, senza contare il fatto che poi, non essendoci contratti in questa prima fase, possono anche dirti ok, stop, da un giorno all'altro.
Chiedo perché io ho lavorato come libero professionista in Italia, adesso sono a Londra da molti anni. Approfondiamo un attimo questa cosa del fatto che non puoi fare contratti. Spiegaci perché, come funziona appunto questo aspetto.
Banalmente io sono sotto la quota minima per aprire una partita IVA E poi una volta che la partita IVA puoi fare tutto come una piccola azienda qualunque. Io al momento emetto soltanto delle ritenute d'acconto che hanno una percentuale che poi va in tasse del 20%. E nel frattempo che arrivo a quella soglia lì ho questo problema. Poi quando arriverò a quella soglia avrò il problema che una volta che la partita IVA è vincolo. Però è un problema che mi porrò intorno a ottobre.
Ok. Sì, no, ricordo anch'io questo aspetto della partita IVA. Tra t'anticipi, commercialista. Tu hai un commercialista?
Lo sto per prendere. Diciamo che io vivo a Roma, la mia famiglia è a Bergamo e appena tornerò a Bergamo, fra più o meno 20 giorni, vedrò il commercialista di famiglia e mettiamo nero su bianco tutto quello che serve. Anche perché al di là dei costi che comporta e delle menate varie, alla fine ti permette di lavorare meglio, perché nel momento in cui è un po', purtroppo questa è una cosa credo molto italiana, è lo stesso discorso del se hai una laurea hai uno standing, se hai una partita IVA hai uno standing nel momento che tu esci da quella cerchia di persone a cui arrivi con contatti personali. Se tu hai una partita IVA sei più credibile.
Sì.
Quindi è un passo che...
Sì, per quello che è la mia esperienza in Italia come libero professionista posso abbastanza confermare che ti conferisce un'aura diversa. Dirti libero professionista con partita IVA a tutti gli effetti, anche perché semplifica molto l'attività da parte del cliente per la gestione. Tu prima parlavi del fatto che appunto lavorare in questo modo ti dà la libertà di gestirti il tuo tempo, di fare anche altre attività. Volevo parlare di due cose in particolare. La prima è capire com'è la tua giornata tipo, per spiegarlo a chi non fa libero professionista, come può essere la giornata tipo di un libero professionista. E poi capisco che almeno parte della tua attività la svolgi da casa o comunque da dove ti trovi, il tuo ufficio e il tuo computer come esatto. Capita a molti di noi. E quindi magari poi parliamo di come... come gestisci questo aspetto, perché lavorare da casa nella mia esperienza, ma so che è un'esperienza comune a quelli che lavorano come noi, può comportare delle difficoltà anche proprio di gestione di balance, di work-life balance, come dicono gli anglosassoni. Quindi parliamo intanto della tua giornata tipo, come funziona la tua giornata.
Allora, la mia giornata tipo comincia con questa, che è la mia agenda, molto poco etero, però vabbè, fa niente. In cui ogni mattina io mi segno con colori diversi a seconda di clienti o attività extra che devo fare, tutte le cose che devo spuntare di sicuro. Quindi, per esempio, scrivere 3 articoli, poi nel corso della giornata io so che specifico gli argomenti se non li so dalla sera prima. Poi scrivo fare grafica per il trattamento, i trattamenti per rinvigorire i capelli del parrucchiere. Quindi ho tutto il mio database di informazioni, grafica per il parrucchiere. Post per la gara di scherma, ho tutti i calendari e quindi basta che apro il calendario e vedo, eccetera. Quindi la mattina, prima cosa, scanner delle cose che faccio. Colazione, poi prima cosa sempre è iniziare a scrivere, perché ovviamente il giornale ha delle esigenze di, insomma, di quotidianità. Quindi inizio a scrivere e dopodiché cerco di intervallare agli articoli le attività più brevi che mi chiedono gli altri, perché ho cercato di impostare il mio approccio grafico, visto che io graficamente sono un po' un cane, collaboro con un grafico bravo e gli ho detto: guarda, io ho bisogno che tu mi dai delle basi su cui io posso lavorare senza troppe difficoltà, quindi ormai sono rapido nelle attività che devo fare. Quindi tra inframezzo gli articoli alle attività di questo tipo e all'advertising sui social. Quindi più o meno la mattina va avanti così fino alle 12:45, a quel punto ho un'ora di pausa che può diventare un quarto, a seconda di quanto è piena la giornata, e poi dalle 2 si riparte più o meno con lo stesso ritmo, o fino alle 6, oppure se ho gli allenamenti con i bambini finisco prima, vado agli allenamenti, ceno e poi finisco di fare quello che devo fare. Quindi più o meno questa è la gestione della giornata. È abbastanza ripetitiva, perché secondo me in questo lavoro è importante, in questo tipo di lavoro, è importante creare un ritmo, perché non avendo dei vincoli esterni, tipo certo, devi firmare il cartellino, devi fare il report giornaliero, è importante acquisire una naturalezza per cui quando finisci un'attività non dici adesso cosa faccio. Cioè devi essere automatizzato sul ok, ho fatto questo, nessun altro mi dice cosa devo fare, ma io già lo so. Io so che devo andare su questa cosa. E magari se ho bisogno di un input, come a volte capita su un feedback, magari per una didascalia di un post o per un argomento del giornale, creare delle scalette di lavoro che possano essere intercambiabili della serie. Se l'input, tipo sabato, io aspettavo un input, l'input che io ho chiesto alle 11 è arrivato alle 8 di sera. Quindi creare una serie di meccanismi che mi possano permettere di essere sciolto durante la giornata.
Guarda, colgo l'occasione per farti questa domanda e per passare all'altro argomento, c'era il work-life balance. Cioè, a me è capitato, io lavoro da casa e come libero professionista da 13 anni ormai, e quindi sono passato dal monolocale in cui il mio ufficio era letteralmente la scrivania ricavata nell'armadio a muro, finalmente al mio ufficio qua a Londra, che è in casa mia, che non è una stanza in più che ho in casa, che è dedicata al mio ufficio. E devo dire che la mia produttività è molto aumentata quando ho avuto il mio spazio. Quindi la domanda che ti volevo fare, le domande che ti volevo fare sono queste. La prima è come fai lo switch dalla vita privata alla vita lavorativa nello stesso ambiente? E la seconda, che si collega un po' a questa, è come sei riuscito a creare la tua routine? Come spiegavi, appunto, è importante averne una per andare un po' col pilota automatico ed evitare di perdere tempo, essere produttivo, eccetera. Quali sono le strategie che utilizzi per costringerti a considerarti al lavoro e poi di contro smettere di lavorare per evitare di portarti il lavoro troppo nella tua vita privata oltre l'orario che consideri di lavoro?
Due domande toste, anche perché come te all'inizio io lavoro in camera sostanzialmente, tra l'altro certo, su una sedia che è di una scomodità che non potete immaginare, perché una scrivania orrenda, poi dovendo stare tanto tempo al computer io appoggio gli avambracci sul bordo, c'ho gli avambracci segnati.
Certo, no, ma questa è... mi piacerebbe approfondire anche questo tema, ma la strumentazione di lavoro è importante.
Fa parte del discorso, finché lavori nella tua camera hai una serie di... di difficoltà che anche solo in un ufficio in casa potresti non avere. Gestire lo switch non è facile, perché quando ti alzi e la prima cosa che vedi è la scrivania dove lavorerai, la testa ci mette comunque un po', perché guarda quella scrivania e dice: ti prego, mamma, altri 5 minuti di quando eri piccolo diventano scrivania altri 5 minuti,
certo.
Quindi non è facile. Io ho cercato il più possibile di distinguere le comunicazioni che mi arrivano dall'esterno su due canali diversi. Quindi uso per il lavoro WhatsApp e per il privato Instagram o Twitter. Mm-hmm. Questo mi permette, in linea di massima, di non avere cose che si accavallano in momenti diversi. Quindi quando parlo con un cliente su WhatsApp, non che mi arrivi il messaggio di mia madre, del mio ragazzo o del mio amico che mi scombussolano. Non nego che nella mia situazione io ho avuto difficoltà a switchare dal privato al lavorativo, perché quando sento la mia coinquilina che urla dalla mattina alla sera in salotto, è lì, cioè, quindi o le sparo oppure continuerò a sentirla. Lo stesso discorso vale per altri input che non è facile distinguere. Io distinguere, cioè mettere, isolare. Ecco,
isolare.
Come ho fatto a creare la routine? Allora, io ho fatto tentativi ed errori. Sono stato iper popperiano. Quando ho cominciato a farlo in modo, diciamo, un po' più massivo, durante la pandemia, ero lentissimo. E avevo il mio capo che mi diceva: devi muoverti, non puoi metterci 2 ore a fare un articolo, perché, piccola parentesi, per chi non lo sapesse, chi scrive sul web non scrive e basta. Chi scrive sul web deve rispettare una serie di regole di leggibilità e di SEO, che sono le regole del motore di ricerca, che non rendono qualunque cosa scritta una cosa buona, anche se è formalmente buona. Quindi bisogna scrivere bene e coerentemente. Ecco, io all'inizio facevo una fatica infinita, perché ho iniziato a scrivere come al liceo, periodoni, paroloni, avverbioni, il contrario, quello che vuole Google.
Esatto.
Quindi, diciamo, lì abitudine, quindi a forza di sbagliare, sono riuscito a contrarre. A forza di metterci ore a modificare le grafiche, ho imparato a contrarre, e una volta che sono riuscito a essere più efficiente nel tempo, e cosa di cui comunque devo sempre migliorare, anche perché in questo lavoro più sei efficiente, più puoi avere clienti, più puoi guadagnare senza limiti. Quindi, certo, una volta che arrivi, che ottimizzi, poi lavori oggettivamente bene. Il punto, una volta di essere migliorati sulle tempistiche, è stato come incastro tutto in modo da avere dei salti tra una cosa e l'altra e non sembrare monotono. Perché se io faccio 10 articoli e poi 10 grafiche, magari ci metto di meno nelle singole attività, però tra un articolo e l'altro, dopo il terzo, dopo il quarto, il cervello si spegne. E invece, se si stimolano punti diversi della creatività, si riesce a gestire abbastanza bene. Sugli orari è difficile, perché soprattutto quando non sei ancora in grado di gestire bene il tempo, perché sei lento, e io per come vorrei essere sono ancora lento, devi accettare che all'inizio si lavora anche fino alle 8 o alle 9 o alle 11 o, come mi è capitato, all'una di notte, perché se sono da fare quelle cose si fa. D'altronde è il lavoro obiettivo che tanto ci piace, che alla fine tanto vorremmo vedere anche nella PA, per rimanere sempre su temi cari a liberi oltre. Non è tanto le 8 ore, è che cosa fai in quelle 8 ore.
Guarda, per rassicurarti,
però poi migliora, credo.
Per rassicurarti ti posso dire che ci siamo passati tutti e passa. Poi a un certo punto riesci ad acquisire una routine che ti permette di essere efficiente nelle tue attività, tutte le tue attività. Stavo quasi pensando che tu avessi fatto un corso di produttività, perché io ne ho fatto uno recentemente, proprio per migliorare, perché è comunque, ci vuole comunque un improvement costante anche nella propria capacità di gestire il proprio tempo, la propria routine, che per alcuni deve essere sempre la stessa, per altri deve variare ogni tanto. E insomma, molte delle cose che ci ha raccontato erano presenti in questo corso che ho fatto, e sono molto, molto utili in effetti per mantenere anche proprio un buon livello di equilibrio psicologico, che è importante. Sembra quasi una battuta, ma il burnout è sempre dietro l'angolo quando non riesci a essere equilibrato. Fortunatamente, come tutti sappiamo, tu ogni tanto fai una bella gita sulla Roma Lido, quindi ti rilassi.
No, ecco, allora, apriamo una piccola parentesi, perché allora tutti quelli che mi seguono sui social sanno che io, ahimè, quest'anno sono dovuto andare spesso sulla Roma Lido, perché allenavo a Tor di Valle, e quindi quasi l'unico modo per arrivarci era quello lì. Però una cosa, un vizio che mi sono permesso ogni tanto, e c'entra col lavoro, è è stato andare a Ostia, direi bel posto, però. Cioè, perché lì c'è un posto che è una specie di Starbucks, dove io vado e magari una volta ogni 10 giorni, io mi faccio tutta la giornata lavorativa lì, arrivo all'apertura, mi faccio la mia colazione mentre lavoro, faccio 40 minuti di pausa pranzo e poi continuo quasi fino alla loro chiusura. Perché anche questo mi aiuta a essere un po' meno monotono. Cioè ogni tanto avere una giornata in cui dice faccio le stesse cose, però le faccio in un altro posto, mangio un po' meglio delle schifezze che mi cucino io. Sono comunque delle cose che sono motivanti, certo. E oggettivamente se non fossi un libero professionista non lo potrei fare. Andrei certo. In ufficio, punto, basta. Al massimo andrei nella tavola calda.
Sì, sì, ma guarda, ti capisco perfettamente. Io mercoledì da Londra prendo un aereo, faccio 2 giorni a Torino da un'amica di famiglia e poi torno qua a casa e continuo a lavorare. E la mia attività non cambia minimamente.
No, tra l'altro il tempo per arrivare a Torino più o meno lo stesso di quello
esattamente per arrivare a... No, tra l'altro, per esempio, io sull'aereo lavoro molto bene, perché è l'aereo con quell'ora e mezza, 2 ore di volo da Londra a Milano, da Londra a Torino, sono quei momenti in cui sei costretto seduto per appunto 1 ora e 20, 1 ora e 30, tolte l'atterraggio e il decollo, in cui sei lì concentrato, non puoi fare altro che lavorare, e sono estremamente produttivo in quell'occasione.
Confermo, io ho stessa cosa in treno, col fatto che il mio ragazzo in Toscana spesso vado là, e tra l'altro per arrivare a un orario decente parto prestissimo, perché parto intorno alle 6. Sono i giorni che sono più produttivo, perché oggettivamente gli altri giorni non lavoro senza sosta tra le 6 e le 10, perché comunque tra una cosa e l'altra, banalmente alzarsi alle 7:30 o alle 7:40.
No, poi anche le interruzioni che ti arrivano appunto dalla messaggistica. Io per esempio mi sveglio sempre alle 6 di mattina, comincio a lavorare alle 7:15, e la mia mattinata lavorativa finisce intorno alle 10:30, all'ora di ora di Londra, quindi 11:30 italiane, e ho già lavorato 4 ore e mezza. Ed è il momento più produttivo, perché non ho distrazioni né familiari né di lavoro, perché ovviamente tutti quelli che lavorano in ufficio prima delle 9:30 non iniziano, quindi io almeno 2-3 ore la mattina ce l'ho completamente a disposizione per lavorare concentrato e basta. E parlando hai già accennato agli strumenti che utilizzi per comunicare con i tuoi clienti, mi ha molto colpito, perché tu usi WhatsApp per i clienti, io uso WhatsApp invece il contrario, cioè per me i miei clienti sono banditi da WhatsApp, che utilizzo soltanto per...
Apro una piccola petizione, perché io, se c'è un'app che odio e che vorrei che un giorno venisse cancellata senza preavviso da un giorno all'altro, è WhatsApp.
Sì.
Perché scrivono tutti su WhatsApp. Migliaia di messaggi, io ho 80 chat su WhatsApp che non ho aperto e che non aprirò, perché
tu sei uno di quelli che non deve avere tutte i badge chiari senza numeri, te li tieni le chat che non leggi.
Ma perché non riesco? Cioè, perché un miliardo di persone, io gli dico non private, gli dico non scrivermi su WhatsApp, perché lì ci tengo altro, e scrivono lo stesso. Il problema è che poi io non le vedo, perché se ti arrivano 20 chat diverse ogni giorno, qualcosa scivola. Certo. E poi ho qualcosa lì che è lì da aprile. Gestire questa cosa non è banale, infatti questa è una cosa rilevante. Io prenderò un secondo telefono, perché è impossibile se no. Se tu ce l'hai o se hai qualche tecnica collaterale.
No, io ho sviluppato una serie di tecniche. Io ho un numero di telefono, un indirizzo email da sempre, però ho sviluppato una serie di tecniche per gestire questo aspetto. Ho disabilitato tutte le notifiche. Io non ho notifiche. Col tempo mi sono cercato attività e clienti che non necessitano in maniera costante di comunicazioni immediate, quindi poche urgenze, cosa che ovviamente all'inizio è impossibile, quando inizi è impossibile, cioè uno dei vantaggi competitivi di chi inizia a lavorare come libero professionista, soprattutto giovane come te, anzi vorrei aver avuto il tuo fegato e le tue capacità alla tua età Non ero così bravo a 22 anni, però insomma all'inizio soprattutto uno dei vantaggi competitivi è essere sempre a disposizione e quindi
la flessibilità è tutto.
Flessibilità è tutto, all'inizio flessibilità è tutto, però col tempo uno può inventarsi strategie e tra virgolette educare a un certo punto i propri clienti o scegliersi clienti che propongono collaborazioni che non necessariamente debbano costringerti
sull'educare i clienti. Non parlo perché
una puntata intera potremmo farci.
Li facciamo quando cambio clienti.
Sì. Però appunto dai tuoi colleghi che lavorano, immagino che tu collabori con persone anche che lavorano come dipendenti, credo, non so se ti è capitato di...
Sì, capita.
Diciamo, come, al di là di questo, può essere rivolta anche, può essere riferita anche a persone che conosci, non necessariamente con cui hai un rapporto di lavoro. Come viene visto, però, da queste persone che hanno un lavoro invece da dipendente? Cioè, sei visto come quello privilegiato che può gestirsi il suo tempo o come quello che si deve fare un mazzo tanto per lavorare?
Non è... Diciamo che questo mito del lavoratore autonomo privilegiato, credo che a parte in alcuni settori politici e parapubblici, no, praticamente non esista. Perché cioè, le persone che frequento per lavoro o per diletto sanno quanto lavoro, certo. E quindi non dicono beato lui, perché sanno anche quanto guadagno. Quindi no, diciamo che loro sicuramente cioè vedono con favore rispetto al mio percorso il fatto che nel lungo periodo è oggettivamente remunerativo. È un investimento lungo, sì. Che però una volta che arriva, poi arriva. Sicuramente per chi ha, diciamo, voglia di più sicurezza, più certezze e programmi anche a breve termine, dicono
non fa per lui, certo.
Dicono non so come fai, perché io se mi cambiano due clienti in un mese o se comunque non posso perdere il mio lavoro, cioè se sono dipendente perdo due clienti ma sono sempre dipendente, lavoro sempre, e invece tu vedi dimezzate le tue entrate, e quindi diciamo questa consapevolezza mediamente c'è. Poi ti dico la verità, io conosco anche tante persone che lo fanno e che sono più o meno felici di farlo, più che meno, perché comunque le cose che abbiamo detto, per quanto abbiano dei risvolti positivi, alla fine la libertà non è da sottovalutare.
No, certo.
Non è da sottovalutare.
Io sono totalmente
d'accordo. Poi dipende anche, questo è anche un tema sociologico, tendiamo a crearci delle bolle di persone che sono un po' più simili a noi. Quindi probabilmente se fossi cresciuto con il mito di Berlinguer probabilmente avrei conoscenze diverse che su questo mi danno feedback diversi rispetto a aver iniziato a leggere Hayek a 16 anni. Questo credo sia normale.
Sì, sì, è normale, però sono totalmente d'accordo. È difficile, molto difficile, questa è la mia esperienza e l'esperienza delle persone che conosco che lavorano così. Ognuno ha il proprio percorso, ci sono tanti motivi per cui uno decide di fare libero professionista. Io ho avuto una pessima esperienza con l'unico datore di lavoro con posto fisso che avevo, come noto, e ho scelto, cioè mi sono licenziato, io avevo 26 anni, avevo un contratto a tempo indeterminato nel 2010, quindi in piena crisi economica, ed ero considerato un folle dai miei amici, dai miei genitori. Però è stato difficile perché comunque lo stesso anno mi sono fidanzato con quella che adesso è mia moglie, che all'epoca studiava, quindi cioè, anche una certa responsabilità, e quindi è stato quasi veramente una scommessa, che però posso confermare se coltivi la tua professionalità e se ti appassioni al metodo di lavoro, è assolutamente appagante in tutti i sensi, dal punto di vista economico, dal punto di vista personale, del modo in cui puoi gestirti effettivamente il tempo. Io banalmente posso fare questa questa rubrica adesso che siamo in pieno orario di lavoro, perché ho la possibilità di gestirmi il mio tempo. Un'ultima domanda volevo farti sulla questione del lavoro da remoto. Io ho avuto questa esperienza. Il lavoro da remoto è il mio metodo elettivo di lavoro, cioè io non potrei appunto mai lavorare più in ufficio costantemente, non potrei rinunciare a lavorare da dove voglio io, pur avendo il mio spazio in casa, però posso tranquillamente lavorare dallo Starbucks come fai tu o dall'aereo, quest'estate faccio un giro di mezzo mondo perché vado un po' in Italia, un po' in Canada e continuo a lavorare tutti i giorni come se fossi a casa mia. Però attenzione, io ho avuto l'esperienza che più regolarmente si frequenta comunque in persona il cliente, più questo cliente tende a restare con te e a non si tende a non perderlo. Di contro, se passa troppo tempo tra una visita in un ufficio dal cliente e l'altra, è tendenzialmente più probabile che questo cliente venga perso. Volevo chiedere che tipo di esperienza hai avuto tu da questo punto di vista, se hai avuto occasione di sperimentare questo aspetto.
Allora, io su una cosa ho un'esperienza, su un'altra un'idea, perché come puoi immaginare io sono abbastanza all'inizio, soprattutto per quanto riguarda il privato. Sulla parte istituzionale, in cui ho lavorato per diverso tempo, effettivamente a fare dei briefing in persona ogni mese e mezzo, due mesi, non era per niente male. Non era per niente male, perché permetteva di tirare le fila, permetteva di fare un po' di brainstorming sulle cose da fare, su qualche idea particolare che quando passi una giornata intera con una persona, magari ti viene più lo spunto e magari per alcuni tipi di lavori, tipo devo fare le grafiche per i social del parrucchiere, non serve, perché basta che parlo con il grafico. Però magari per altre cose, tipo pensare quali sono le aree di sviluppo del giornale nei prossimi anni, è quella è già un'attività che in persona è valorizzata di più. Quello che io vorrei fare, quando avrò anche un po' di soldi da parte, perché poi non è banale, è vivere in un posto abbastanza centrale dove potermi spostare verso i miei clienti, perché poi questo tipo di lavoro ha anche la controindicazione che non è mica detto che i clienti sono nella città dove vivo. Anzi, nel mio caso non è così, in due casi su quattro. E quindi spostarmi di 100, 200, 400 chilometri non è una cosa banale. Però una cosa che io vorrei fare una volta che ne ho la disponibilità è mensilmente o magari organizzarmi i tour, tipo sto tre giorni, che ne so, in Lombardia, mi faccio Milano, Bergamo, Brescia, Varese, dove ho i miei quattro clienti, poi me ne torno dove abito. Sì. Però
costa assolutamente, sì. Ma guarda, è esattamente appunto l'esperienza che ho avuto io, ancora adesso che io vivo a Londra e due clienti su tre sono in Italia, uno in Canada, io qua a Londra non ho clienti, ho tre grossi clienti, appunto due in Italia e uno in Canada. Quello in Canada non l'ho mai visto, perché mi è capitato di cominciare a collaborare con questa agenzia durante la pandemia, però è un lavoro molto particolare, perché è un lavoro di sviluppo, di proprio web development, molto organizzato e molto strutturato, in cui però ci sentiamo tutti i giorni, almeno un quarto d'ora al giorno, per fare il punto tutti insieme, il team di sviluppo, e quindi si bilancia il fatto di non vedersi con comunque una costanza nell'engagement, anche da remoto, però quotidiano, mentre con gli altri confermo che appunto, come dicevo, non una volta al mese, però almeno 4 volte l'anno con i clienti in Italia ci devo andare, perché anche perché ci sono attività e si creano legami che difficilmente si riescono a creare da remoto, da full remote.
Sì, diciamo che in generale è l'esperienza della pandemia, per quanto i social, il web ci permettano di creare degli agganci, l'aspetto umano ha comunque una sua rilevanza grossa.
Certo, sì.
E se vuoi, in realtà, la libera professione svolta così può addirittura valorizzare di più questo tipo di lavoro. Perché? Perché quando tu ti sposti e dedichi una giornata a un cliente o una giornata a due clienti, stai valorizzando quel cliente. Lui comprende, certo, che tu gli stai dando una grande importanza e quindi lo apprezza. Invece non è mica detto che un'attività in presenza dei by day te lo possa garantire. Certo, ripeto, per arrivare a quel punto però bisogna avere investimenti, disponibilità di investimenti.
Sì, certo. Ultima domanda, perché mi hai fatto venire in mente proprio adesso tu e poi chiudiamo. Invece dalla parte dei clienti, com'è la ricettività rispetto al lavoro da remoto? Cioè, comincia a esserci un po' più di... Perché quando ho iniziato io, cioè, era una cosa... Cioè, ho dovuto veramente convincere le persone che era una cosa che si potesse fare. Adesso è molto più semplice, ovviamente, però mi chiedevo appunto nel tuo settore come viene presa questa proposta.
Allora, col fatto che spesso in realtà il mio settore, se non ti rivolgi a liberi professionisti, ti rivolgi ad agenzie che comunque non lavorano lì con te, le agenzie, perché tu gli dici mi serve una cosa e poi te la fanno magari in presenza ma da un altro posto, quindi non è molto vissuta come una difficoltà da parte loro. È vissuta come una difficoltà capire, per esempio, che è vero che la flessibilità è importante, però esistono dei limiti umani entro cui spingersi o non spingersi, sia a livello di orari, sia a livello di mansioni. Perché a volte questa cosa che devi essere flessibile, devi essere disponibile, che a me va benissimo e mi piace così, ogni tanto diventa richieste improbabili a orari improbabili. E quindi poi lì sta anche all'abilità del libero professionista fargli capire che non è cattiveria, però
no, certo,
insomma, è un lavoro come un altro, non è una missione.
Esatto, va bene. Ti senti di dare un consiglio a chi vuole intraprendere il percorso di libero professionista, per chiudere?
Sì, ed è in controtendenza a tutto quello che state leggendo sul lavoro, sull'impegno al lavoro, eccetera, in questi giorni sui giornali. Io vi dico, accettate di fare fatica, accettate all'inizio di avere magari stipendi bassi, sappiate che magari iniziare prima di finire l'università o il vostro percorso di studi può essere furbo, senza metterlo ad anni del vostro percorso formativo. Però soprattutto se studiate magari qualcosa inerente al mio ambito, che cioè scienze della comunicazione o scienze politiche, valutate il fatto di portare avanti le due cose contemporaneamente, perché può essere un vantaggio. E non abbiate paura all'inizio di dire ok, ma questo mi paga poco, perché io vi assicuro che senza farvi cifre che farebbero ridere e poi magari qualcuno non ci crede, io l'altro giorno stavo mettendo a posto i documenti perché mi servivano per la dichiarazione dei redditi, ho trovato le prime ritenute d'acconto che facevo, a un certo punto una l'ho guardato e ho detto ma qua manca uno zero, c'è uno zero in meno, ma com'è possibile che prendessi questa cifra? Però, e l'altro consiglio è di iniziare a lavorare con qualcuno che è disponibile a insegnare. Io ho avuto un'enorme fortuna perché ho incontrato per sbaglio una persona con cui ancora dopo 4 anni lavoro e che aveva come obiettivo costruirsi un team. Cercate qualcosa del genere, perché imparare lavorando in alcuni settori vale molto più di tanti corsi o di tante cose che potete fare a livello formativo, che però non è la stessa cosa. Cioè, io mi ricordo il mio primo maledetto post su Instagram per questo politico, cioè io ho mandato la caption 17 volte. Cioè, me l'hanno bocciata per 16 volte. Io alla 17esima non sapevo più cosa scrivere, avevo cambiato tutte le virgole, tutti i sinonimi. E alla fine è uscita ancora diversa da come la volevo mandare io. Però accettatelo e accettate la gavetta. Su questo tornerai indietro poi e sarà ancora più soddisfacente, almeno per me lo è.
Ottimo. Grazie, grazie Leonardo. Io ricordo che Libri Oltre, altri due canali, oltre a quelli, oltre a quello su cui siamo noi, uno è STEM, che è il canale di divulgazione scientifica, e l'altro è Agora, il dedicato all'approfondimento culturale. Ricordo il sito liberioltreillusioni.it, da cui potete raggiungere tutti i nostri contenuti, iscrivervi all'associazione. E mi raccomando, like, commenti se volete anche partecipare, magari se siete liberi professionisti, volete raccontarci la vostra esperienza, seguite il canale e iscrivetevi all'associazione. Grazie a tutti.
Grazie a te Marco, ciao.
Ciao.
Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Se ti piace questo podcast, lascia una recensione o condividilo con i tuoi amici. Questa puntata è stata ideata, prodotta e montata da me, Marco Canestrari. L'immagine di copertina è di Alessandra Costa e la foto è di Sara Grandieri. Mi puoi seguire su Twitter e Telegram cercando il nome utente Marco Canestrari, oppure iscriverti alla mia newsletter sul mio sito marcocanestrari.it.